discorso di Obama è stato il discorso di un leader di un paese libero che viene a presentare le immagini della libertà a un paese che ancora non ne gode. Però questo Obama lo ha fatto con un atteggiamento di rispetto per l'esperienza e il popolo cubano, che del resto al suo ingresso nel Teatro dell'Avana lo ha accolto con una standing ovation. Ha detto Obama: sono qui a Cuba per seppellire la guerra fredda, di cui il contrasto tra gli Stati Uniti e l'isola era forse l'ultima effigie. Ha detto ancora: se restiamo uniti sconfiggeremo il terrorismo. Ha citato una poesia di José Martí, ha manifestato la sua fiducia nel popolo cubano e ha ammesso che l'isolazionismo che gli Stati Uniti hanno praticato per mezzo secolo contro Cuba non ha funzionato, anzi probabilmente c'è la convinzione da parte di Obama e di chi la normalizzazione delle relazioni con Cuba vuole che l'intensità degli scambi potrà fare molto di più per cambiare Cuba, mentre l'isolazionismo l'ha bloccata, ne ha bloccato l'evoluzione agli anni 60 per certi aspetti. Quindi un discorso come Obama sa fare in politica estera, senza chiusure, un discorso con elementi motivazionali, gli ideali della rivoluzione, ha detto Obama ai cubani, si realizzano nella democrazia. Il popolo cubano, Raul Castro, non devono temere la voce degli Stati Uniti, Raul Castro non deve temere la voce del suo popolo, facciamo il viaggio insieme. Insomma, un messaggio, quello del discorso, poi completato dall'incontro in ambasciata con i dissidenti, che lancia e che lascia un segnale di speranza e di dialogo al popolo cubano.
Hai parlato anche di dissidenti e nel secondo giorno della sua visita a Cuba, infatti Barack Obama e Raul Castro hanno tenuto una conferenza stampa nel Palazzo della Rivoluzione e in questa occasione ci sono stati momenti di imbarazzo, ce ne puoi parlare?
Sì, momenti di imbarazzo nel primo giorno, nella conferenza stampa che aveva chiuso il secondo giorno della visita di Obama a Cuba, perché quando a Raul Castro è stata rimproverata l'intolleranza nei confronti dei dissidenti, l'imprigionamento di oppositori, Raul Castro ha avuto una risposta piccata: fatemi vedere la lista di quelli che sono in carcere, li libero subito, ha risposto. Ma è vero che tutta la conferenza stampa era un po' segnata da una sorta di reciproco imbarazzo. Obama era a Cuba e doveva chiedere, oltre che chiederglielo in bilaterale, chiedere pubblicamente a Raul Castro il rispetto dei valori della libertà, della democrazia, della libertà di espressione che a Cuba non sono sempre rispettati, e nel contempo Raul Castro gli chiedeva, come prova e esito finale della normalizzazione delle relazioni, la fine dell'embargo che il Presidente degli Stati Uniti non è in grado di promettere al suo interlocutore, perché lui personalmente è favorevole, ma senza l'avallo del Congresso, che invece ha molte riserve su questo punto, non può attuare. E poi c'era un altro punto di imbarazzo: che il Presidente degli Stati Uniti, che chiede al Presidente di Cuba il rispetto dei diritti umani, è anche il Presidente che sul territorio cubano ha un esempio, senz'altro il più patente e il più clamoroso, di mancato rispetto di alcuni principi, i diritti dell'uomo e di diritto internazionale, che è la prigione di Guantanamo. Lo sa Obama, perché ha promesso di chiuderla, lo ha promesso nella campagna elettorale del 2008, è tornato a prometterlo più volte, ma non è mai riuscito a farlo, e probabilmente per l'opposizione del Congresso non riuscirà a farlo neppure negli ultimi mesi del suo mandato. E quindi era un presidente portatore di un'istanza giusta, ma nel contempo incapace di sanare una contraddizione rispetto a quell'istanza di cui egli stesso è conscio.
E il viaggio di Obama, abbiamo detto, aveva come obiettivo principale quello di consolidare il processo di normalizzazione dei rapporti politici ed economici tra i due paesi. Il processo è iniziato dal 2014. Ecco, possiamo ripercorrere le tappe del disgelo?
Beh, il momento simbolico di inizio del disgelo sono i funerali di Nelson Mandela, quando seduti nel pubblico dei leader che li seguono ci sono Barack Obama e Raul Castro. Non sono vicini, non è previsto che si incontrino, ma a un certo punto Barack Obama si alza, lascia il suo posto, va a stringere la mano, a salutare Raul Castro, e l'inizio di quella normalizzazione dei rapporti che procede poi nel 2015 con il ristabilimento delle relazioni diplomatiche, la riapertura delle ambasciate, lo scambio di prigionieri o la reciproca restituzione di prigionieri, le procedure da parte della Casa Bianca per la fine dell'embargo, le visite di Kerry all'Havana, in occasione in particolare della riapertura dell'ambasciata, tutto questo reso possibile tra il gesto simbolico di Obama al funerale di Mandela e gli annunci di normalizzazione, anche dal lavoro e dalla collaborazione della diplomazia vaticana, che ha senz'altro giocato un ruolo. Del resto Papa Francesco è già stato due volte a Cuba e ha scelto Cuba, lui e Kirill, il capo della Chiesa ortodossa russa, per un incontro il loro, quello sì, davvero storico, per carità, storico anche quello tra Obama e Castro, ma lì abbiamo 50 anni di gelo e là avevamo, mi pare, 8 secoli di gelo da sanare.
E Giampiero, hai parlato della difficoltà di Obama di porre fine all'embargo contro Cuba a causa della posizione del Congresso, ma cosa può significare dal punto di vista politico ed economico la fine di un embargo?
Beh, dal punto di vista politico far finire l'embargo significa rinunciare a quello che il Congresso considera uno strumento di pressione per indurre Cuba al cambiamento politico. Dal punto di vista economico l'embargo può essere relativamente insignificante per gli Stati Uniti, ma vuol dire un sacco per Cuba, che vive in una sorta di economia autarchica da decenni, e oltretutto anche gli aiuti dai paesi dell'est, dalla Russia quando era URSS, non ci sono più, e quindi senz'altro Cuba ha bisogno di poter tornare a scambiare e soprattutto a ricevere prodotti, a vendere magari i suoi prodotti, fossero anche la canna da zucchero e i sigari. E quello che mi pare miope da parte del Congresso degli Stati Uniti, non lo è da parte di Obama, è rendersi conto che la fine dell'embargo probabilmente accelererebbe il cambiamento, anzi accelererà il cambiamento molto di più di quanto non faccia il mantenimento dell'embargo.